È bellissimo vedere la scena che ci racconta il Vangelo di Luca oggi. Domenica prossima inizieremo il tempo di Quaresima, ma oggi ancora possiamo riflettere su cosa è il discepolato. E così troviamo Pietro e gli altri che stanno riassettando le reti dopo una giornata di fatica, dopo aver invano cercato di prendere qualche pesce. Sono lì che stanno aggiustando le reti e sulla riva c'è questo falegname di Nazareth, questo pertigiorno, Yeshua Bar Yosef, Gesù figlio di Giuseppe, che è arrivato fino a Cafarnao, città di passaggio, città sul confine, per iniziare a predicare, a raccontare, a dire che il regno di Dio si è fatto vicino. Io mi vedo la scena perché mi immagino Gesù lì sulla riva del lago, chi è stato visualizza subito questo incontro e mentre è lì che sta riassettando, stanno riassettando questo falegname, questo profeta che sta parlando, gente seduta ovunque. A un certo punto l'acustica non è granché e quindi c'è bisogno di distanziarsi un po', ed è così che Gesù si rivolge verso i pescatori che stanno un po' ingrugniti sistemando le cose, dicendo imprestatemi una barca, mettetemi un po' discosti. Non ce lo dice Luca per tutela della privacy, ma io mi immagino che cosa si sia detto più e più volte il nostro buon Pietro, abituato ad annusare l'odore del lago per capire come sarebbe cambiato il tempo, abituato com'era lui alle cose concrete, alla rete, a sapere dove sono i pesci, a pensare di arrivare alla fine del mese nell'impresa di famiglia, soprattutto in un momento di crisi, di difficoltà, un po' come quella che viviamo noi oggi. E però la cortesia, insomma, sappiamo bene che i paesi orientali sono molto accoglienti. Pietro non dice quello che pensa, ma impresta la barca. E dopo che Gesù ha finito di predicare, avete sentito, si rivolge a Pietro, dice: bene, adesso prendete il largo e ripescate. Ora, non bisogna essere dei geni per capire che se uno ha passato tutta la notte, il momento più proficuo per la pesca, senza pescare nulla, è assolutamente improbabile che si riesca a pescare qualcosa in pieno giorno. Io mi vedo la faccia di Pietro che vorrebbe mandare a stendere questo profeta improvvisato, dicendogli: ma tu pensa a fare il pescatore che io penso a fare il mio mestiere. E quasi in tono di sfida accetta, prende il largo, va, getta la rete, e avete sentito il racconto straordinario di Luca, che la rete è talmente piena che quasi non riescono, che quasi la barca affonda, che non si riesce, è tutta una esagerazione. È bellissimo leggere oggi questo racconto perché ci parla un po' di quella che è la dinamica di Dio, che ci viene sempre incontro alla fine delle nostre notti, ci raggiunge là dove siamo una volta che abbiamo scoperto che quello che abbiamo fatto non funziona, quando siamo rimasti a mani vuote. Ho la fortuna di dedicare il mio tempo alla meditazione della parola, alla condivisione della parola, incontro molti amici che mi scrivono, mi vengono a trovare, a chiacchierare. Quante volte mi trovo davanti a delle persone fra i 40 e i 50 anni o anche dopo, che hanno la percezione di avere pescato in vano. Magari un momento di crisi, magari una separazione familiare o anche solo un momento di crisi di relazione con i propri figli. Ecco che uno dice: ma io che ci sto a fare? Cosa ho fatto? Cioè, l'impressione è che dopo l'entusiasmo che a volte c'è nei giovani si rischia di restare a mani vuote, ed è proprio in quel momento che il Signore arriva. Guardiamoci intorno in questo momento di rissa elettorale, in questo momento in cui la Chiesa sembra davvero perdere consensi e la fiducia delle persone dopo tutto quello che è successo negli ultimi anni. Per chi come me cerca di vivere il Vangelo semplicemente, c'è proprio la sensazione di avere pescato in vano, di essere lì a riassettare. E si vorrebbe un po' mandare a stendere questo Gesù. E invece il Signore ci chiede ancora di prendere il largo. E notate bene, di gettare la rete dalla parte debole, dall'altro lato. Cioè non quello su cui noi siamo forti, su cui siamo abituati, quello dell'esperienza. Noi sappiamo come vivere, cosa fare, come credere. Gesù invece ci dice: no, fai dall'altra parte. E succede, accade. Il miracolo è bellissimo perché, così come lo raccontano gli evangelisti, è sempre ambiguo. Il miracolo non è mai qualcosa di esagerato, di eccessivo che ci obbliga. Ho sempre notato questa cosa, Pietro avrebbe potuto dire mille cose, ma guarda la fortuna del principiante, avrebbe potuto dire ma guarda un po' i pesci che oggi fanno scherzi, invece davanti a quel gesto Pietro dice qualcosa di diverso, dice che ha capito, dice che allora quello che questo falegname scopertosi profeta sta dicendo è vero. Ed è bello perché Pietro siamo un po' noi che veniamo raggiunti alla fine di una notte infruttuosa, noi che siamo chiamati ancora a prendere il largo, a imprestare la barca della nostra vita al Signore. Il Signore ha bisogno di me, ha bisogno di te, ha bisogno di noi. Il Signore ha bisogno in questo momento storico che gli imprestiamo il guscio di noce su cui navighiamo. Il Signore ha bisogno della mia vita per poter essere presente. Ed è bellissimo perché gettando la rete sulla sua parola, cioè fidandoci di lui, cioè osando fare ciò che non abbiamo mai pensato, pregando un po' di più, perdonando una persona molesta, facendo delle scelte che vanno nella direzione della giustizia. Pensate quanto è difficile oggi vivere l'Evangelo nella quotidianità, al lavoro, per strada, in parrocchia addirittura. Ebbene, il Signore ci chiede di osare. E allora il frutto è straordinario. E qui è bellissimo perché, vi dicevo, il miracolo consiste nel modo con cui si guarda una situazione. Pietro finalmente lascia stare un po' il suo pregiudizio, finalmente lascia stare, come dire, ciò che lui pensa che sia, ciò che è la fede, ciò che è la religione, ciò che è questo perditempo. Pietro è un bravo uomo, Pietro va in sinagoga probabilmente, non è uno che fa l'originale o chissà che cosa, eppure si converte. E qui succede una cosa strana. Pietro ci dice: impara a guardare con uno sguardo diverso quello che ti sta intorno. E cosa succede? Succede che Pietro dice: allontanati da me che sono un peccatore. Io vi dico come l'ho interpretata io. Molto spesso i buoni commentatori dicono: ecco, Gesù sente, Pietro sente la sua indegnità. Io non penso che sia andata così. Io penso che Pietro in quel momento capisce quanto è pericoloso quello che sta succedendo. E allora trova una scusa, pone una distanza, dice: momento, stai dalle tue parti. Trova una scusa. Quante volte ho trovato la stessa scusa sulle labbra delle persone a cui chiedevo un aiuto? No, ma io non sono adatto a fare catechista. No, ma guarda, con tutte le cose che ho da fare. Il Signore ha bisogno di me, non ha bisogno di professionisti. Basta con quest'idea di una chiesa dei perfetti e dei migliori, che non è la chiesa di Gesù Cristo. La chiesa di Gesù Cristo è la chiesa dei pescatori che hanno il coraggio di gettare la rete esattamente dalla parte debole della loro vita. Pietro si mette in ginocchio a questa scusa: non è sufficientemente devoto per essere discepolo. Meno male che il Signore non tiene assolutamente in conto quello che dice Simone. E così Simone è invitato, lui come noi, a diventare pescatore di uomini, come dire, a lasciare un'attività per trovarne un'altra. È molto interessante, a me piace forzare un po' la parola e dire: Pietro è chiamato a diventare pescatore di umanità, cioè di tirare fuori tutta l'umanità che c'è dentro di lui e tutta l'umanità che c'è dentro le persone che incontra. Io vorrei essere molto chiaro ancora una volta su questo: o il cristiano è totalmente uomo o non è. Mi piace citare il Concilio Vaticano, la Lumen Gentium, che dice: chiunque segue Gesù uomo perfetto si fa egli pure più uomo. Seguire Cristo veramente non ci fa diventare mezzi uomini e mezze donne, animali da sacrestia, complessati e castrati, ma uomini e donne nella propria interezza e nella propria verità. Diventiamo allora pescatori di umanità, ma per farlo dobbiamo fare due cose, come ci ricorda il passo parallelo di Marco: smettere di riassettare le reti, lasciare ciò che ci lega, la rete è ciò che ci ingloba. Invece di star lì a cucire e rammendare ciò che ci lega, diventiamo finalmente uomini e donne libere. E poi lasciare il padre, i figli di Zebedeo sono chiamati a lasciare l'idea del clan, l'idea della famiglia, l'idea del gruppo così forte in Medio Oriente, in Palestina e anche un po' da noi, nella nostra cultura mediterranea. Gesù propone un nuovo modo di essere famiglia, che è il discepolato, non più il clan, ma la logica del regno. Con questo spirito ci prepariamo in settimana a iniziare la Quaresima, almeno quelli di rito romano. Sarà un momento importante, ma ne parliamo domenica prossima. Per oggi davvero godiamoci questo splendido Vangelo. e sentiamo che il Signore ancora chiede a me, nonostante la mia fragilità, di fidarmi di Lui, di mettergli a disposizione la barca della mia vita. Buona domenica a tutti.